contatto con Riccardo Gatti della GeoBar, insomma dovremmo esserci riusciti. Ciao Riccardo.
Ciao a tutti, ciao, buongiorno.
Allora, vogliamo parlare con te della multa e del fermo amministrativo che è stata imposta alla GeoBar, una nave della ONG Medici Senza Frontiere, che adesso, se non sbaglio, si trova nel porto di Augusta, accusata di aver violato le norme imposte dalla legge Piantedosi sull'ONG, che impone di salvare solo un gruppo di naufraghi per volta, anche se altri sono in mare poco lontano, che pretende che siano trasportati in porti lontanissimi, che impone la consegna della scatola nera della nave, che è richiesta solo in caso di incidente occorso all'imbarcazione stessa. Insomma, una lunga serie di trappole per impedire i salvataggi in mare. Nel frattempo, sulle coste della Calabria, a Cutro, il mare continua a restituire cadaveri di uomini, donne e bambini annegati perché nessuno li ha soccorsi, quando la loro nave stracarica si è spezzata in due. Ma Piantedosi è implacabile nel puntare il dito sulle vittime, perché secondo lui la disperazione non giustifica viaggi a rischio. Pensiamo a quanti rifugiati di guerra, quanti fuggono a molto peggio, che poi magari muoiono proprio in mare cercando di salvare i propri figli, che vengono trattati come dei delinquenti incoscienti, e devo dire che mi fa un po' rabbrividire. Riccardo, cosa sta succedendo?
Sì. Beh, purtroppo sta succedendo quello che stiamo vedendo da anni, no? Non è la prima volta che lo dico, però è proprio la rappresentazione chiara della mediocrità umana, del disprezzo verso la vita stessa, no? Proprio messa in atto dal potere politico. Ecco, quello che è successo a noi è un altro tassello in questa dinamica di criminalizzazione verso le ONG. Dobbiamo ricordare che le leggi del mare sono chiare, il diritto marittimo detta regole chiare, gli obblighi di soccorso dentro una cornice che non lascia dubbi su ciò che bisogna fare e ciò che non bisogna fare. L'invenzione di nuove regole è prima di tutto qualcosa che evidentemente non serve realmente, perché non è che non ci siano le regole, ce ne sono e sono dettate in diverse convenzioni internazionali. Tra l'altro, quando poi si tratta di regole che sono volte fondamentalmente al blocco delle navi delle ONG, navi da soccorso. Quello che nel dettaglio è successo a noi è che ci è stata richiesta fondamentalmente i dati della VDR, no? Della scatola nera, dati che fisicamente non possiamo dare perché non siano accessibili, sono accessibili soltanto tramite il lavoro di un tecnico specializzato. Tra l'altro ci sono state richieste delle dinamiche e delle tempistiche, no? Di dati che non abbiamo neanche, perché si tratta di un sistema di sovrascrittura, ogni 24 ore si sovrascrivono i dati, si perdono quelli primi. Sono dati che non ci hanno mai chiesto, invece d'altra parte noi abbiamo, il comandante della nave ha sempre condiviso tutte le informazioni, tutti i dati relativi ai soccorsi, e per ultimo sono dati riguardanti, come ben dicevi, e che devono essere utilizzati quando c'è un incidente marittimo, una collisione. E il soccorso in mare non è dentro questo tipo di questa tipologia incidenti. D'altra parte, cosa sta succedendo? È successo un altro naufragio in una zona che noi non operiamo, non operiamo noi nella zona dove è successo il naufragio. Opera, quello sì, le navi della Guardia Costiera Italiana, della Marina Militare, della Guardia di Finanza, in quanto zona SAR italiana, in quanto molto vicino alla costa. Ecco, cosa si può vedere e cosa si può analizzare e concludere da ciò? Morti ci sono, il mare è un mare pericoloso, ci sono morti in una zona, purtroppo, dove tra l'altro vi sono operativi di soccorso in mare, quali la Guardia Costiera Italiana, Guardia di Finanza e quant'altro, come dicevo. Mentre nel Mar Mediterraneo non esiste nessun assetto di soccorso in mare, a meno che non siano navi della guardia delle ONG. Non esiste una guardia costiera esiste la Guardia Costiera Libica che ben documentato quello che fa, non mette in atto soccorsi, mette in atto dei respingimenti spesso e volentieri dettati da un'incapacità di soccorso e tra l'altro con azioni anche violente. Ecco, quello che si può diciamo analizzare è proprio quello: vi sono morti in una zona dove potevano essere soccorse, vi sono assetti da soccorse, le navi delle ONG vengono impedite nel poter portare avanti il loro lavoro, il nostro lavoro di protezione della vita umana in mare, in una zona dove se non ci sono le ONG non c'è nessun altro che soccorre. Ed evidentemente ciò che succede è che se non c'è nessun altro che soccorre, se ci sono persone in pericolo, quello che succede ce lo possiamo immaginare, ecco.
Per i diritti umani hanno fatto un appello, soprattutto dopo il disastro di Cutro, per una sorta di Mare Nostrum in scala europea, ma in questo momento mi sembra decisamente utopico immaginare che chi è impegnato soprattutto nell'idea che occorre respingere o peggio ancora spingere più, sempre più a sud i confini e le zone di respingimento, esternalizzando la lotta contro i migranti anche a paesi che vengono pagati apposta per farla, mi sembra piuttosto improbabile che questo possa avvenire. Eppure nel breve periodo in cui c'era stata Mare Nostrum il numero dei morti era sensibilmente calato.
Sì, sì, infatti è questo. Noi come MSF, ma anche altre ONG, quello che continuiamo a chiedere, a parte la chiusura o di questa stagione di criminalizzazione verso le ONG, la chiusura degli accordi con paesi terzi, in quanto anche la chiusura degli accordi con la Guardia Costiera Libica, che ha dimostrato non solo l'incapacità, ma ha dimostrato una sorta di violenza e una chiara violenza spesso e volentieri nell'azione che porta in atto e che fa sì che con i respingimenti le persone rientrino in questo circolo di violenza, un circolo vizioso. Chiediamo anche un'operazione chiara di soccorso in mare, ecco, un simil al Mare Nostrum. Ed è i dati ci sono, i numeri di morti erano diminuiti in quell'allora, nell'anno in cui Mare Nostrum ha operato, ma poi è anche, basta pensare che è una logica, no? Nel senso, se non vi sono assetti di soccorso in mare, le persone non possono essere soccorse. Se vi sono assetti di soccorso in mare, la potenziale perdita di vita umana in mare diminuisce. Non vuol dire che magari non ci sono naufragi, che le persone continuano a morire, però perlomeno c'è qualcuno che le soccorre. Quello che stiamo vedendo in questi anni purtroppo è invece andare nella direzione opposta. Negli assetti governativi che c'erano prima ci sono più, la Guardia Costiera Italiana è retrocessa, non mette più in atto operazioni di soccorso, a meno che non siano dentro la propria zona di competenza, la Guardia Costiera Maltese neanche lo mette in atto, e le ONG invece vengono impedite nell'operare. Ecco, purtroppo è quello che vediamo, ed è chiaro, no? Ed è realmente sorprendente il vedere che le azioni purtroppo politiche vanno in un'altra direzione, non fondamentalmente nella direzione della protezione della vita umana in mare.
Ecco, una domanda che non so se mi sarà pari rispondere, ma mi premeva farti. Il Mediterraneo non è un mare vuoto, è percorso continuamente da navi commerciali, da pescherecci, eccetera, che nei primi anni dell'immigrazione attraverso questo mare avevano rappresentato, come dire, la salvezza per tanta gente che le incontrava e veniva salvata da pescatori o da altri marittimi che operavano in quella zona e trovavano i naufraghi. Poi c'è stato un processo di criminalizzazione crescente, i pescatori trattati da scafisti perché sbarcavano la gente in maniera spontanea, come è naturale fare se trovi qualcuno in mare, lo carichi, poi lo porti dove sei di solito a traccare, li fai scendere, non ti poni altri problemi. Ecco, quanto ha contribuito il processo di criminalizzazione a ridurre anche la solidarietà spontanea nei confronti dei migranti? È successo?
È successo, purtroppo è successo. Io ricordo qualche anno fa a Bruxelles c'era anche diciamo la federazione di armatori mercantili che chiedevano appunto un'azione chiara da parte dell'Unione Europea di appoggio alle operazioni di soccorso, perché evidentemente le operazioni di soccorso messe in atto a mercantili non sono difficili da mettere in atto, però hanno anche delle difficoltà e delle conseguenze proprio per gli armatori. Però a parte ciò, quello che abbiamo visto negli anni è che quello che succedeva prima è che è un obbligo delle navi e dei comandanti, perciò il soccorso in mare, purtroppo come conseguenza della criminalizzazione a cui sono stati sottoposti anche spesso e volentieri per esempio le navi della Guardia Costiera, ricordiamo il caso di Ciotti, ha fatto sì che noi abbiamo testimoniato momenti in cui mercantili ben vicine alle imbarcazioni o alle posizioni dove ci sono le imbarcazioni da soccorrere, ecco, non si fermano o non soccorrono, o purtroppo abbiamo anche visto come spesso e volentieri devono seguire o seguono i dettami della Guardia Costiera libica o vai a sapere da chi che detta loro di riportare le persone in Libia o di riconsegnarle ai libici. Dobbiamo ricordare per esempio il caso dell'Asso 28, in cui il comandante è stato condannato a un anno di carcere proprio per un respingimento messo in atto per aver consegnato le persone e averle riportate in Libia. Ecco, quello che è successo è proprio quello, che anche i mercantili, vedendosi poi dentro delle situazioni di difficoltà economica e anche di gestione proprio delle operazioni, e spesso e volentieri mettono in atto appunto l'omissione di soccorso, no? E questo è gravissimo, perché poi purtroppo è quello che stiamo noi testimoniando, ed è conseguenza appunto delle azioni e di questa dinamica criminogena di criminalizzazione prima di tutto delle persone in movimento e poi di chi difende i loro diritti e la loro vita.
E qui si criminalizza chi fa i salvataggi per poter attuare al meglio una politica decisamente criminale, perché significa condannare a morte tante persone. Non si possono considerare incidenti quando qualcuno che potrebbe intervenire non interviene per scelta o per paura, per ricatto, e quando quelli che scelgono comunque di volontariamente di mettersi in mezzo, di cercare di ripescare qualcuno, vengono criminalizzati, multati, processati. Ecco, cosa accadrà adesso da un punto di vista tecnico, fra virgolette? Quali sono le prospettive per la GeoBarents? Adesso siete fermi ad Augusta, siete in attesa di vari ricorsi. Ci puoi descrivere un po' che cosa accadrà?
Beh, noi da una parte il team legale sta analizzando il tutto e metterà in atto le azioni che ritiene, no? Ricorsi e quant'altro. Purtroppo a livello amministrativo sappiamo che le tempistiche sono sempre lunghe. Noi a bordo, quello che stiamo facendo, stiamo continuando a preparare la nave e approfittare anche di questo fermo in un certo senso per poter aggiornare tutto ciò che magari normalmente lasciamo più in secondo piano. Perché non, magari non c'è il tempo, perciò continuiamo a lavorare e appena scadranno questi 20 giorni, che ormai sono diventati 16, partiremo subito lo stesso giorno di libertà, appunto. Tecnicamente quello che stiamo facendo è continuare nella stessa direzione, a migliorare tutto ciò che è da migliorare, rimanere pronti il prima possibile per poter operare il prima possibile, sapendo che purtroppo ancora, come sempre, vediamo che sembra che stiamo remando proprio controcorrente, perché appunto le azioni volte a blocco delle nostre navi sono continue, costanti, cambianti. Però questo non scoraggia il fatto che comunque dobbiamo partire, perché c'è proprio un bisogno, come MSF, che siamo presenti in 70 paesi, per esempio, dove vi sono diverse crisi umanitarie. La crisi umanitaria che si sta vivendo nel Mediterraneo centrale è chiara, i numeri parlano da soli, perciò non possiamo venir meno alla nostra missione, no? Ecco, ben coscienti di quelle che sono le difficoltà.
Tra l'altro Piantedosi ha fatto una scelta molto come dire, astuta, posso definirla così, intelligente mi sembra eccessivo, ossia non puntare tanto su una criminalizzazione di tipo penale quanto sull'utilizzo degli strumenti amministrativi, che sono meno clamorosi ma poi alla fine dal suo punto di vista diventano più efficaci. Comunque vi hanno tenuti fermi 20 giorni e comunque vi hanno imposto una multa, adesso non so quanto elevata sia la sanzione, che comunque sottrae risorse preziose che potrebbero essere destinate proprio per quei miglioramenti e continui ritocchi di cui avete bisogno.
Sì, è proprio così. Purtroppo abbiamo visto anche nei governi precedenti le azioni erano cambiate dal penale all'amministrativo. Il penale c'è, cioè, alla fine un giudice che anche in fase preliminare può dettare il luogo a procedere o meno, perciò c'è qualcuno proprio che analizza l'azione messa in atto e può fermarla. L'amministrativo si parla di tempistiche lunghe, sono tempistiche amministrative, e anche nei governi anteriori era la stessa cosa, no? E quello che poi abbiamo visto adesso, purtroppo, ecco, anche per esempio il dover percorrere migliaia di miglia per arrivare allo sbarco, e ciò aumenta esponenzialmente i costi con rispetto alle persone soccorse, e aumenta evidentemente i giorni di assenza delle zone, delle navi, delle zone del soccorso. Ecco, è tutto un sistema volto a, appunto, scoraggiare, a intaccare l'economia delle ONG e fondamentalmente a mantenere le ONG lontane dalle zone di soccorso. E questa è chiara, una dichiarazione di intenzioni che spesso e volentieri è stata anche verbalmente comunicata, e realmente la realtà è questa, no?
Ma voi resistete, questo è l'importante, quindi vi auguriamo di poter riprendere presto il viaggio, di essere nuovamente in pista, ovviamente tutta la nostra solidarietà di fronte a questa ondata repressiva che era prevedibile, ma comunque è successo, vi ha colpito, e credo che anche parlarne sia uno strumento per spezzare la coltre di silenzio che si vorrebbe far calare intorno a queste vicende. Hai qualcosa da aggiungere?
Sì, esatto. Sì, esatto. L'ultima cosa che volevo aggiungere, proprio a rifarmi a quello che state dicendo, è proprio questo, no? Il parlarne è importantissimo. Infatti c'è da ricordare Medici Senza Frontiere, per esempio, è nata proprio da un'azione collettiva tra medici e giornalisti. È una dell'azione importante dell'ONG quando siamo presenti nel Mediterraneo centrale, evidentemente a soccorrere, ma è anche poter portare informazione, poter diciamo mettere luce su ciò che sta succedendo nel Mediterraneo centrale, dare voce alle persone che noi soccorriamo, ed è qualcosa di molto importante. Purtroppo se non c'è la presenza di questo bastione anche informativo, sembra purtroppo che nel Mediterraneo non succede niente, invece purtroppo le persone continuano a partire, continuano ad essere a rischio e spesso e volentieri purtroppo muoiono, e la non presenza delle navi dell'ONG farebbe sì che sembrerebbe che non sta succedendo niente, ecco.
Grazie mille Riccardo, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.